Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il centro d'Italia, devastando intere zone e lasciando morti e feriti, non posso non esprimere il mio grande dolore e la mia vicinanza a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scosse, a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quelle che ancora si sentono scosse dalla paura e dal terrore. Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. E per questo voglio assicurare a tutte queste persone nei pressi di Accumoli, Amatrice o altrove, nella diocesi di Rieti e di Ascoli Piceno e le altre in tutto il Lazio e nell'Umbria e nelle Marche, la preghiera e dirgli di essere sicure della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa che in questo momento desidera stringervi con il suo amore materno, anche del nostro abbraccio qui in piazza.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. A due settimane dal terribile terremoto che ha colpito il centro Italia, abbiamo aperto riascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato all'inizio dell'udienza generale, proprio il 24 agosto scorso. Parole di vicinanza, parole di conforto e sostegno proprio nei confronti delle persone colpite dal terribile sisma. E proprio in uno dei paesi più colpiti dal sisma, Pescara del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, si è recato di recente il nostro collega Roberto Piermarini, raccogliendo alcune testimonianze. Tra queste quella del dottor Lamberto Lambertucci, psicologo, referente delle squadre di soccorso psicosociale della Croce Rossa Italiana.
Ecco, dottor Lambertucci, qual è stato l'impatto a livello psicologico del post-terremoto per queste persone?
È stato una sorta di un lutto che appartiene non solamente al singolo ma a tutta la comunità, con tutte poi le fasi che sono nel lutto, che sono lo shock, il rifiuto, la rabbia, il venire a patti, la depressione e poi ecco l'accettazione. Sull'accettazione chiaramente poi bisogna buttarsi nella ricostruzione, una ridefinizione anche di nuovi sociali, le amicalità. Questo è l'impatto che si avrà per tutto questo periodo. Indubbiamente è un lutto particolare perché oltre al decesso, alla morte delle persone, il territorio non è pure quello di prima. Anche quello è deceduto, no? C'è da rifarlo. I legami sono interrotti, si stanno creando altri legami. Una cosa che stiamo facendo noi con i nostri operatori, creare un'alleanza diretta con le persone, con gli abitanti, contro il terremoto, contro tutto quello che è accaduto.
In che fase siamo in questo momento?
Allora, le fasi si accavallano sull'altra, chiaramente. Nel momento stesso che accadrà qualcosa, che si muoverà qualcosa, non parlo come terremoto, proprio a livello di rapporti istituzionali, è possibile che ci possano essere delle situazioni anche difficili da gestire, perché la rabbia verrà fuori.
Sono tre categorie di persone, sono i bambini, con le persone della media età, diciamo così, e gli anziani. Qual è la differenza, ecco, di fronte a un terremoto, di fronte a un'emergenza come questa?
I bambini solitamente, se i genitori sono abbastanza solidi, giocano, trovano il modo da giocare, si divertono, anche perché le tende gusta parecchio a passarci anche con le biciclette, no? Si divertono. Gli anziani hanno vissuto tantissime situazioni, anche di terremoto poi in questo contesto, per cui hanno un bagaglio di esperienze tali da poter sorreggere le proprie emozioni e che d'altro canto si sentono anche un po' meno madri rispetto come quella volta, però hanno una storia alle spalle in questo senso. Quelli che soffrono di più, ma non lo ammetteranno mai, sono i 30, 40, 50 anni, perché sono quelli che effettivamente si sentono coloro che debbono dare una mano a tutti i costi, debbono fare, debbono ricostruire. Invece qui bisogna farlo con calma, pian piano e così via. Per cui un tempo diventa un tempo senza tempo.
E quelle persone che vanno a vedere, no, da fuori ovviamente le proprie case distrutte, tutte lesionate, ecco, poi quando vengono da lei che cosa le dicono?
Se sono persone di qui non mi dicono niente, devo essere io a dire qualcosa. Anche perché io sono un estraneo. Non ci si pensa, anche in questo momento stiamo qui, noi siamo estranei e c'è un'intrusione a buon fine, per carità di Dio, però comunque sia entriamo nel loro territorio.
Per quanto riguarda invece le persone che avevano già problemi a livello psicologico, che cosa succede quando c'è un terremoto?
Distinguiamo quello che è la psicologia e la psichiatria, cioè la malattia mentale rispetto al disagio, che non significa malattia mentale. Se qui qualcuno non piange vuol dire che sta male, se qualcuno piange, urla, si dispera, è normale e deve farlo. E dobbiamo anche aiutarli. Per quel che riguarda le persone psicotiche, quando c'è una situazione di questo genere è come se richiamasse la vita e si comportano perfettamente. Per esperienza, quando ci fu il terremoto a Abruzzo Marche, stavo su un centro di disabili, ci fu una scossa abbastanza lunga di una mattina e andai subito a vedere come andava nelle stanze. Ricordo due persone con psicosi grave, con crisi pantoclastiche, cioè che quando si arrabbiano buttarono tutto, che aiutarono gli altri a uscire perfettamente. Poi una lasciò la porta mezza aperta. Ho detto, ma scusa, ma perché hai lasciato mezza aperta? E dottor, e se dopo casca giù qua non si può più aprire? Chiaro, questa sorta di sforzo, no, di aderenza reale, poi lo si paga dopo un po' di tempo, dopo un anno, diciamo che riemergono in maniera potente quello che c'è stato.
È soddisfatto del lavoro che sta facendo qui?
Avrei non voluto farlo, prima di tutto, no? Perché sono stato in Aquila e così via. Come si fa a essere soddisfatti? Perché qua in effetti è doloroso per tutti. Noi di Croce Rossa ci dedichiamo prevalentemente al personale, meno alla popolazione, perché il personale lo aiutiamo, addestriamo a avere buoni rapporti. Se l'operatore che sta lì per terra, aiuta e così via, lavora, ma lavora bene, sta sereno, è più bravo di me a contattare le persone. Ci sanno fare meglio, meglio di me, sinceramente. Per cui, come si fa a dire, siamo soddisfatti? Sì, siamo soddisfatti, però si vorrebbe fare sempre di più.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. La domanda di senso è stato l'elemento centrale dello spettacolo conclusivo del meeting di Rimini, che dal 19 al 25 agosto scorso ha riflettuto sul tema «Tu sei un bene per me». Protagonista del gran finale, Gene Gnocchi, attore, scrittore e maestro dell'ironia basata sulla quotidianità surreale. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Gene Gnocchi, è così anche lei al meeting di Comunione e Liberazione?
Sì, è la prima volta che partecipo al meeting, ho mio fratello che viene tutti gli anni, per questa volta grazie all'amicizia con Giorgio Vittadini si è creata questa opportunità e sono ben contento di esserci, perché è una realtà che conosco poco e invece mi ha sempre colpito, mi ha sempre intrigato e spero di uscirne con qualche elemento in più.
Tu sei un bene per me. Il tema di quest'anno le dice qualcosa?
Il fatto che tu sei un bene per me significa che tu che sei altro, sei una persona che per me rappresenta tanto, che deve rappresentare tanto, quindi è un riconoscimento dell'alterità come elemento fondamentale per combattere le intolleranze, per combattere i fondamentalismi, per combattere l'intransigenza stupida e gretta, e quindi tu sei un bene per me significa che tu che sei l'altro mi dai molte opportunità e così io per te, quindi questo crea una reciprocità che secondo me soprattutto di questi tempi è assolutamente necessaria.
Lei è credente?
Non credo, però siccome ho una formazione filosofica di stampo gadameriano e quindi la mia riflessione adesso è sul sentire comune, quindi che è una cosa che non è ancora credenza, però è un elemento importante per conoscersi meglio.
Un cercatore di senso, si potrebbe dire?
Io ho sempre pensato di sì, che nella vita la cosa fondamentale non è la ricerca della verità quanto la verità della ricerca, che sia un continuo cercare, quindi poi alla fine non si sa dove si arriva, però di questo sono abbastanza profondamente convinto.
Papa Francesco, con il suo modo di pensare e di agire, l'aiuta in questa ricerca?
Ma devo dire che lo guardo con molto interesse, soprattutto come figura che mi sembra poco convenzionale rispetto agli altri papi, quindi alcune volte diciamo mi colpisce perché dice delle cose che non mi aspetto mai che dica un papa, però poi secondo me il papato va valutato un po' negli anni, va valutato in una dimensione un po' più retrospettiva.
Gene Gnocchi, con la laurea in giurisprudenza lei poteva fare l'avvocato, invece ha scelto la comicità. La ritiene una missione?
Ritengo che sia importante perché la comicità o comunque l'ironia ti consente un'epochè, una sospensione di giudizio che secondo me in questi tempi è fondamentale, perché sospendere il giudizio, relativizzarlo secondo me è importante perché siamo troppo schiavi di idee preconcette, di fondamentalismi che non vanno bene, che nuociono al vivere associato.
E poi oggi c'è forse poco da ridere.
No, quello invece si trova da ridere. L'importante è capire che ridere fa bene. Ridere è forse l'unica via di salvezza, quindi è assolutamente da praticare questa strada.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la 24esima domenica del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 15 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica ci aiuta un pochino a poterci avvicinare in questo anno della misericordia per l'ennesima volta alla parabola del Padre misericordioso, con le due parabole introduttorie e sorelline più piccole che la precedono, con una chiave che è questa curiosa realtà che avviene nel capitolo 32 del libro dell'Esodo. Cosa succede? Mosè deve scendere dopo aver ricevuto le tavole della legge e Dio lo avverte che loro hanno fatto il vitello di metallo fuso e si sono prostrati di fronte a un idolo e hanno tradito già l'alleanza mentre si stava stipulando. Mosè supplica il Signore perché il Signore ha minacciato una grande punizione e la distruzione del popolo, e Mosè fa un'opera di intercessione. Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto? Con grande forza e con mano potente, ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, i tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti, la possederanno per sempre. Ed ecco il più enigmatico dei versetti di questa prima lettura. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Ora, il signore che si pente. È una immagine antropomorfa, molto irritante per coloro che di fatto vogliono trovare sempre di che criticare nelle scritture. Noi dobbiamo sapere esattamente come la parola di Dio è proprio una parola perché l'uomo si muova, cresca, cambi, sia visitato dalla grazia, sia lavorato. Ecco, allora questo testo del libro dell'Esodo di fatto fa presente un movimento interno e questo dialogo fra Dio e il suo collaboratore che porta Dio a cambiare posizione. Da una parte c'è l'intercessione di Mosè e questo ci parla decisamente del compito che noi abbiamo gli uni verso gli altri di parlare a Dio gli uni degli altri, di aiutarci gli uni gli altri con la preghiera. Ma in realtà questo movimento di pentimento di Dio fa parte un pochino di una intuizione, cioè capire come noi dobbiamo mettere insieme la nostra povera testa con la grandezza di Dio. E allora noi per esempio ci mettiamo dalla logica della giustizia. Ecco, nei Vangeli infatti compare questa istanza, nel Vangelo di questa domenica, dei farisei che si irritano perché Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Cioè la giustizia vuole che siano rifiutati. C'è qualcosa di più articolato. In Dio c'è qualcosa di un pochino più grande che non il nostro bilancino interiore per cui le cose sono giusto o sbagliato, nero o bianco. No, in Dio c'è qualcosa di un po' più grande, un po' più nobile, così come noi vediamo in questa parabola un padre che ha un altro centro rispetto alla giustizia, ha la sua relazione paterna come centro dell'essere. È colui per cui un figlio se torna, la cosa importante non è se ha sbagliato, ma che è tornato. E un figlio se resta, nel caso del figlio maggiore, non è importante che faccia il servizio o non lo faccia, ma che viva con lui da figlio, che abbia confidenza col padre. Ed ecco che quello che vediamo attraverso questo movimento della prima lettura è che Dio dovrebbe massacrare sto popolo, ma non lo farà. Dovrebbe distruggere questi idolatri che hanno tradito Dio appena usciti dal paese d'Egitto, non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che Dio aveva indicato loro. Ma questo non succede, le cose non funzionano così. Dio ascolta altre istanze. In Mosè si fa presente che cosa? La memoria. Ma come? Hai promesso altro? Ecco, è come se questo, che per noi è un combattimento, è in realtà quella sintesi meravigliosa che è l'amore di Dio, che non rinnega l'oggettività dell'ingiustizia, ma non rinnega neanche la bontà delle promesse, non rinnega manco per nulla tutta la cura che Dio ha verso questo popolo. Allora, come sintetizzare queste cose? Ecco, noi sappiamo una realtà, che con Dio bisogna sapersi piano piano aprire a qualcosa di sempre più grande di quello che noi pensiamo. Questo movimento di cambio di posizione, per Dio che è vita, non è così sorprendente. Di fatto siamo noi che lo vediamo, diciamo così, muoversi, perché siamo noi che finalmente capiamo un po' meglio il suo amore. Allora, il punto di questo Vangelo è un po' il punto di tutto questo anno della misericordia, è il punto un po' su cui noi abbiamo bisogno di focalizzarci, è cosa conta veramente. La giustizia diventa seconda, diventa meno importante quando si ricorda cos'è la relazione. Infatti, appunto, Mosè cosa fa? Ma questo è il tuo popolo. Questo è il popolo con cui tu hai fatto delle cose. Tu hai una posizione davanti a questo popolo, gli hai fatto delle promesse. Sii fedele a te stesso. Ed è questa realtà per cui il padre, nella parabola, è padre, Dio è questo padre. Quello che appare qui è che noi pensiamo che Dio possa cambiare atteggiamento con noi a seconda dei nostri peccati, a seconda della nostra giustizia o a seconda della nostra cattiveria. In un certo senso c'è come da chiedersi: ma cosa è un nostro peccato davanti a Dio? Ma anche da chiedersi: cos'è una nostra buona opera davanti a Dio? Non è che noi facciamo contenti Dio, noi semplicemente stiamo nella vita o nella morte, e Dio è vita. Una nostra buona opera ci fa camminare nell'intimità con Lui, un nostro peccato ci fa rompere la relazione con Lui. Questo è quello che conta, non le etiche, le morali, le classifiche, l'essere migliori, peggiori, più buoni, meno buoni, che è tutta la mentalità per cui da una parte il figlio maggiore giudica il fratello minore e dall'altra il figlio minore pensa che per tornare a casa dovrà pagare pegno e dovrà vivere una vita non da figlio ma da schiavo. La realtà è un'altra. Dio è il punto fermo della realtà. Il suo amore è il parametro che non cambia. Quello che veramente conta è come Dio non smette mai di essere il nostro Dio ed è fedele alle sue promesse ed è fedele a quello che ci ha mostrato nel Signore Gesù Cristo, che cioè è disposto a tutto per noi.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Oggi ci salutiamo riascoltando uno scritto di Madre Teresa di Calcutta che Papa Francesco proprio domenica scorsa ha proclamato santa, un breve scritto che può essere definito una poesia. Lo legge per noi Franca Salerno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Il giorno più bello, oggi. L'ostacolo più grande, la paura. La cosa più facile, sbagliarsi. L'errore più grande, rinunciare. La radice di tutti i mali, l'egoismo. La distrazione migliore, il lavoro. La sconfitta peggiore, lo scoraggiamento. I migliori professionisti, i bambini. Il primo bisogno, comunicare. La felicità più grande, essere utili agli altri. Il mistero più grande, la morte. Il difetto peggiore, il malumore. La persona più pericolosa, quella che mente. Il sentimento più brutto, il rancore. Il regalo più bello, il perdono. Quello indispensabile, la famiglia. La rotta migliore, la via giusta. La sensazione più piacevole, la pace interiore. L'accoglienza migliore, il sorriso. La miglior medicina, l'ottimismo. La soddisfazione più grande, il dovere compiuto, la forza più grande, la fede, le persone più necessarie, i sacerdoti, la cosa più bella del mondo, l'amore.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.